Bene, buonasera, ben ritrovati, ci rincontriamo dopo parecchio tempo, riprendiamo la lettura del libro di Tobia, lì dove ci eravamo interrotti, ma ci introduciamo a questa lezione con il Salmo 23, 22, 23, 22, il buon pastore, il Salmo, il Signore è il mio pastore. Mi sembra adatto a introdurci sia al tema, ai temi che affronteremo questa sera, ma più in generale alla ripresa di questi nostri incontri, perché appunto riconosciamo sempre, abbiamo sempre bisogno di ricordare che la nostra vita appunto è fondata ed è sostenuta dall'amore di Dio, che è come un pastore che si prende cura delle sue pecore, si prende cura di noi. Come sempre preghiamo, visto che è un salmo abbastanza breve, lo possiamo pregare tutti insieme. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino, a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa, sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita, e abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, questo salmo famosissimo, uno dei più pregati e conosciuti, mette in scena la situazione di ciascuno di noi, come la vita come un cammino. Abbiamo visto e vedremo meglio ancora fra poco la vita come un viaggio, e questo viaggio è, diciamo così, sostenuto, accompagnato dal pastore, dal buon pastore, così come avviene appunto per coloro, per i pastori che portano le loro gregge, le portano attraverso i campi, attraverso i monti, perché possano trovare pascolo, così anche la nostra vita è accompagnata dalla presenza del Signore, perché appunto possiamo anche noi trovare pascoli erbosi, acque tranquille. In questo cammino e in questo essere rinfrancati dalla presenza e dalla guida del pastore, c'è anche la possibilità, e anzi direi la ovvia, evidente, naturale evenienza di incontrare la valle oscura, quindi incontrare esperienze invece di prova, di tentazione, di disorientamento, di buio. Anche questo fa parte del cammino della vita, anche questo è parte integrante di un accompagnamento da parte del pastore. In questo salmo si dice chiaramente che non, il pastore non smette di guidarti anche quando attraversi la valle oscura. Non è che la valle oscura il pastore te la va a cercare, se la va a cercare o te la mette davanti perché vuole metterti in difficoltà, ma semplicemente perché fa parte della vita, fa parte dell'esistenza. Anche se vado per una valle oscura, il tuo bastone, il tuo vinta, perché mi danno sicurezza, perché tu sei con me. E quindi si può attraversare, potremmo dire, con consapevolezza, ma anche con serenità, questa valle oscura. e non è un ostacolo insormontabile, certamente è una difficoltà, ma è possibile attraversarla per arrivare a condividere questa mensa, questo calice traboccante, perché non è altro che il modo di parlare della fedeltà di Dio, di fedeltà di questo pastore che attraverso la storia, attraverso la nostra storia, attraverso la nostra vita ci dona se stesso. Evidentemente possiamo anche fare riferimento all'Eucaristia qui, ma comunque sia all'incontro con il Signore. Ecco, mentre ci disponiamo appunto a continuare a leggere il libro di Tobia, teniamo presente questa presenza dell'accompagnatore di Dio come nostro accompagnatore, come nostro pastore, che appunto ci accompagna e ci permette di fare esperienza di questa liberazione. Questa sera prenderemo in considerazione l'inizio del capitolo 6, soltanto pochi versetti, dal versetto 1 al versetto 9. Vi ricordo dove siamo arrivati in questa lettura. Abbiamo già letto i primi, appunto, evidentemente, i primi 5 capitoli, ovviamente, e vi ricordate che in questi capitoli abbiamo preso in considerazione soprattutto la figura di Tobi, anche se appunto il libro si chiama Tobia, però in realtà tutta la prima parte e i primi 3 capitoli completamente dedicati a Tobi, e abbiamo visto le caratteristiche di quest'uomo buono, di quest'uomo fedele, ma anche ostinato, dicevamo, no? Che quindi rischia di irrigidirsi, anzi senza rischia, di fatto si irrigidisce, e questo irrigidirsi progressivamente lo porta a isolarsi dal mondo intorno a lui, prima dal mondo esterno, dalle persone, diciamo così, estranee, poi addirittura anche dalla sua famiglia, la moglie, e addirittura poi arriva a chiedere la morte. No? Quindi una situazione che sembrerebbe senza via d'uscita, però appunto Tobi, come ricordiamo, ha fiducia in un possibile futuro, se non altro per quello che riguarda il figlio, e quindi attiva diciamo, i mezzi per non solo invitare il figlio Tobia ad andare a recuperare del denaro che si trova presso un parente, eccetera, ma anche lo aiuta a partire in un modo che abbiamo visto più consapevole e più, potremmo dire, meglio organizzato rispetto al viaggio della vita che invece ha fatto Tobi, no? Quindi lo prepara attraverso una serie di consigli, ma poi gli mette accanto anche un compagno. La presenza del compagno, dell'accompagnatore, dicevamo più l'accompagnatore che la guida, adesso poi vedremo ancora meglio oggi che cosa significa questo, è qualcosa di nuovo rispetto alla situazione di Tobi. Tobi non ha avuto questa figura accanto a sé, anzi, appunto, dicevamo, è rimasto sempre più solo, e invece, fortunatamente, grazie anche alla capacità di Tobia di esprimere i suoi bisogni, di tirare fuori quello di cui lui aveva bisogno: ho bisogno di sapere, ho bisogno di qualcuno che mi accompagni perché non conosco le strade, eccetera, eccetera, il viaggio inizia con insieme appunto Tobia, non è da solo, ma appunto in compagnia dell'angelo. Allora leggiamo i primi 9 versetti di questo testo.
Il giovane partì insieme con l'angelo, e anche il cane li seguì e si avviò con loro. Camminarono insieme finché li sorprese la prima sera. Allora si fermarono a passare la notte sul fiume Tigri. Il giovane scese nel fiume per lavarsi i piedi, quando ecco un grosso pesce balzando dall'acqua tentò di divorare il piede del ragazzo, che si mise a gridare. Ma l'angelo gli disse: «Afferra il pesce e non lasciarlo fuggire». Il ragazzo riuscì ad afferrare il pesce e a tirarlo a riva. Gli disse allora l'angelo: «Apri il pesce e togli nel fiele il cuore e il fegato, mettili in disparte, ma getta via gli intestini. Infatti il suo fiele, il cuore e il fegato possono essere utili medicamenti». Il ragazzo squartò il pesce, ne tolse il fiele, il cuore e il fegato, arrostì una porzione del pesce e la mangiò. L'altra parte la mise in serbo dopo averla salata. Poi ambedue ripresero il viaggio finché non furono vicini alla Media. Allora il ragazzo rivolse all'angelo questa domanda: «Azzaria, fratello, che rimedio può esserci nel cuore, nel fegato e nel fiele del pesce?» Gli rispose: «Quanto al cuore e al fegato, ne puoi fare suffumigi in presenza di una persona, uomo o donna, invasata dal demonio o da uno spirito cattivo, e cesserà da lei ogni vessazione, e non ne resterà più traccia alcuna. Il fiele, invece, serve per spalmarlo sugli occhi di chi è affetto da macchie bianche. Si soffia su quelle macchie e gli occhi guariscono».
Ecco, bellissimo questa scena che è abbastanza articolata in diversi momenti, introduce il viaggio, le prime parole, il giovane partì, inizia il viaggio della vita di Tobia, non è un viaggio qualsiasi, ma simbolicamente, tutto questo racconto è profondamente simbolico, quindi lo dobbiamo leggere utilizzando queste immagini come appunto delle metafore che ci rimandano a qualcosa di esistenziale. Il viaggio è un'immagine della vita, no? Come spesso capita, sono tanti romanzi, tante opere, non so, pensate all'Odissea, tanto per dire una sola, ma insomma, ecco, no? Il viaggio della vita. Tobia è stato invitato a partire e questo viaggio avrà degli effetti, perché questo viaggio gli permetterà di diventare adulto. Il viaggio della vita come una crescita, una serie di situazioni che portano a una crescita. E questa crescita non riguarderà solo lui, riguarderà anche le persone intorno a lui, no? Se abbiamo già presente la vicenda, appunto, prima Sara, poi Toby, poi in qualche modo tutti gli altri anche, parteciperanno di un cambiamento, di una crescita, potremmo dire, no? Di una situazione nuova, che porta nuova speranza e nuova fiducia. Questo capitolo 6 è un po' una cerniera tra le due parti ed è caratterizzato appunto dal racconto, in estrema sintesi evidentemente in un solo capitolo, di tutto questo lungo viaggio. Cioè del viaggio potremmo immaginare che, come succede in certi film, uno vede Tobia quasi ragazzino uscire dalla casa paterna e attraverso questo capitolo diventare invece un giovanotto abbastanza adulto e consapevole di sé, no? In pochi passaggi abbiamo una profonda trasformazione del personaggio. E questa trasformazione ci viene, diciamo, raccontata attraverso due fasi abbastanza definite. La prima è quella che prendiamo in considerazione stasera, che potremmo chiamare la scena del pesce, per capirci, e vedremo la prossima settimana, e invece vedremo la seconda parte del capitolo 6, che è, diciamo così, l'introduzione di Sara all'interno della vicenda, quindi la conversazione di Tobia e dell'angelo riguardante Sara. E il viaggio quindi è lo spazio che serve necessario a Tobia per poter diventare adulto. È anche l'unico modo attraverso cui si diventa se stessi, finalmente, pienamente se stessi, no? Per diventare se stessi bisogna lasciare quello che è già noto, quello che è già conosciuto, avventurarsi in qualche cosa di ignoto, mettersi in viaggio, partire, giocare la propria vita. Come abbiamo letto già in questi versetti, rischiare anche di perderla. Avere il coraggio di rischiare di perderla, perché proprio in questo modo si troverà. Ricordate anche l'adagio evangelico: chi vuole salvare la vita la perde, chi la vuole trattenere in qualche modo la perde, chi invece la spende la trova, no? Quindi questo invito ad andare oltre, a non rimanere chiusi in casa. Questo nostro capitolo esprime questo cammino in modo simbolico, mettendo in scena una situazione fantastica, evidentemente, che, come spesso capita, però esprime qualcosa di profondamente vero. Abbiamo letto di questo misterioso animale, questo pesce che balza fuori dall'acqua, che vuole mordere il piede, insomma, una cosa un po' curiosa, no? Ci sono anche degli animali simbolici, cioè il cane, come adesso vedremo, è una figura simbolica. Ci sono degli esseri fantastici, che è l'angelo, no? Lo sviluppo geografico è del tutto inventato. Se si vuole andare verso Raja non si scende lungo il Tigri, quindi diciamo ci sono tutti elementi che danno a questa storia un sapore mitico. E questo sapore mitico ce la fa sentire in un primo momento come una bella favola, cioè vabbè, ma interessante, una bella storia, seguiamo questa storia, no? Simpatica l'idea del pesce, la cosa, eccetera, l'angelo. Ma in questo modo che cosa succede? Questo è un espediente letterario non ingenuo, diciamo così. Succede che uno si lascia coinvolgere dal racconto. Entra all'interno del racconto e a un certo momento succede il contrario, cioè succede che tu sei letto dal racconto, il racconto sta parlando di te, ti accorgi che questa storia fantastica fatta di pesci misteriosi, un po', se volete, un po' la Chagall, si potrebbe dire, no? E di angeli, eccetera, ebbene ti riguarda da vicino, sei tu Tobia, sei tu la persona che sta affrontando la vita, il viaggio della vita, il viaggio dell'esistenza, no? È l'effetto, potremmo dire, parabola. Proprio perché sembra che si parli di qualcosa che non ti riguarda direttamente, ti lasci coinvolgere. Ma proprio per questo motivo ti trovi spiazzato, perché scopri che si sta parlando proprio di te. E quindi, in un certo senso, sei, diciamo, costretto, nel senso buono della parola, cioè sei profondamente invitato a prendere posizione. E quindi a decidere anche tu come comportarti rispetto a situazioni simili nella tua vita, no? Ecco, stasera ci fermiamo su questi pochi versetti perché, come avete già intuito, sono ricchissimi di insegnamenti per noi. Vediamo un pezzettino del versetto 1. La prima parte del versetto 1. Possiamo leggere anche tutto, poi dopo io lo commento a pezzi.
Il giovane partì insieme con l'angelo e anche il cane li seguì e si avviò con loro. Camminarono insieme finché li sorprese la prima sera. Allora si fermarono a passare la notte sul fiume Tigri.
Ecco, cominciamo dal primo pezzetto dove ci vengono presentati i protagonisti di questo viaggio. Allora uno subito potrebbe chiedersi, noi ci chiediamo, i protagonisti o il protagonista? Qui si parla di tre figure, si parla del giovane con l'angelo e il cane, ma in realtà non si tratta tanto di diverse figure, diversi personaggi, si tratta di parti di Tobia. In realtà il protagonista è uno solo, il protagonista è Tobia. Tobia con tutta la sua persona. Sembrano tre, ma in realtà sono uno. Infatti in Tobia si trova qualcosa che è superiore all'essere umano. C'è una parte di Tobia che è divina, la presenza di Dio nella sua vita. La presenza dell'accompagnatore. che non è necessariamente fuori di lui, no? È dentro di lui, è quella che noi nella tradizione ignaziana chiamiamo la voce dello spirito buono, lo spirito di Dio che parla nel cuore della persona. Ma in Tobia si trova anche un'altra parte, che è una parte inferiore all'umano, la parte dei bisogni, la parte che lo avvicina alle bestie, il cane. Il cane qui non è un animale simbolico nel senso della tradizione pagana, greca, romana, dove il cane è un animale positivo tendenzialmente. Qui invece nella tradizione biblica sapete che il cane non è un animale molto positivo. Adesso non stiamo qui a stirarlo troppo con i simbolismi, accontentiamoci di dire che rappresenta la parte terrena, possiamo dire così, di Tobia. Abbiamo visto che già nel capitolo 5, all'inizio del capitolo 5, Tobia è uno che sa prendersi cura dei suoi bisogni, non li disprezza, non li svaluta. I bisogni hanno a che fare con questa parte più terrena. Il cane non è lo spirito cattivo, ma può essere un luogo di tentazione, certamente, quindi è più a rischio dell'altra parte rispetto allo spirito cattivo, che adesso vedremo invece è, diciamo, rappresentato qui dal pesce, no? Il cane è una parte, appunto, piuttosto animale, terrena, che va addomesticata, che va resa domestica, cioè resa parte di qualcosa di conosciuto, di consapevole, di utilizzabile, senza ucciderlo. Non si uccide il cane. Questo cane lo ritroveremo alla fine. Adesso qui ci viene citato, poi sparisce, diciamo, almeno dal punto di vista esplicito, e poi alla fine, quando Tobia ritornerà a casa, con lui tornerà l'angelo e il cane. Di nuovo riappare lì il cane, no? Quindi vuol dire che questo rapporto con il cane in qualche modo ha funzionato. Quello che noi sperimentiamo è che alle volte siamo un po' goffi, sia nei confronti del cane, ma anche nei confronti dell'angelo, perché questa tripartizione, potremmo dire, è caratteristica di ognuno di noi, no? Ma non abbiamo sempre una relazione così fluida con le parti di noi, atteggiamenti diversi, adesso non stiamo qui a parlarne troppo perché non abbiamo tanto tempo, ma nel cammino della vita impariamo progressivamente a vivere in armonia con le diverse parti di noi, sia dentro che fuori. Ecco, nel corso del suo viaggio Tobia sarà sempre di più in grado di familiarizzare con le dimensioni e le componenti della sua vita, e grazie a questo nuovo equilibrio entrare in un contatto sano e positivo con il mondo intero, come vedremo. Ecco, la seconda parte del versetto 1 invece ci parla della sorpresa della prima sera. Arriva la prima notte. Quando si viaggia, inevitabilmente avviene che a un certo punto bisogna fermarsi perché si è stanchi, perché è notte, e nella notte inevitabilmente avviene anche la prova. La prima notte, lontano da casa, Tobia deve affrontare gli imprevisti del viaggio e le difficoltà che prima non c'erano. Deve fare i conti con una situazione nuova, che certamente se non fosse partito non avrebbe sperimentato, non avrebbe rischiato, ma che ne sarebbe stato della sua vita se non fosse partito? E quindi in qualche modo potremmo dire, come già accennavamo prima, che l'arrivo della notte non è un incidente, non è un qualcosa di che sarebbe stato meglio se non ci fosse stato, perché l'arrivo della notte fa parte del cammino della vita. La notte segue al giorno e alla notte di nuovo seguirà un nuovo giorno, Ecco, in questo ritmo di buio e di luce si sviluppa il viaggio, cioè si sviluppa il cammino della vita. Leggiamo a questo punto il versetto 2.
Il giovane scese nel fiume per lavarsi i piedi. Quando ecco un grosso pesce balzando dall'acqua, tentò di divorare il piede del ragazzo e si mise a gridare.
Ecco, ecco qui il pesce. Ecco, su questo pesce ci fermeremo un po', perché è, diciamo, insieme a Tobia l'altro protagonista di questi versetti, no? Il pesce viene fuori dal mare, dall'acqua. Voi sapete che nella Bibbia il mare, l'acqua in generale, non è un elemento benefico, è piuttosto, anzi al contrario, pericoloso, anzi può essere anche simbolo del male. Perché? Perché appunto, come sappiamo, Dio nella Genesi, quando crea il mondo, divide, separa, il primo che ha fatto la raccolta differenziata è stato Dio, che ha separato il secco dall'umido, quindi ha creato l'asciutto, no? Ha messo l'essere umano in condizione di vivere, perché nell'acqua si muore, appunto, no? Quindi capite che questo pesce già immediatamente ha a che fare con qualcosa di minaccioso, con qualcosa che porta con sé delle immagini di male, di rischio, di pericolo. E questo segno del mare diventa positivo solo quando viene, diciamo così, a incontrarsi con Dio, perché Dio è quello che vince il male, vince il mare, e attraverso l'esperienza del mare, dell'essere immersi nel mare, porta alla vita nuova. Attraverso il passaggio del Mar Rosso porta il popolo verso la liberazione, quindi diventa il luogo di ulteriore vittoria, no? Se la creazione era stato il segno di separazione delle acque dalla terra, nella redenzione, possiamo dire, di nuovo il tema dell'acqua ritorna come un luogo da passare per poter manifestare, perché si possa manifestare la misericordia di Dio, il potere della sua salvezza, della sua misericordia, sia evidentemente nel Mar Rosso, ma anche appunto per noi nel battesimo. Ricordate tutti i racconti evangelici che riguardano il passaggio del mare, Gesù che cammina sul mare, eccetera, eccetera, no? Sono tutti riletti in questa prospettiva. Allora, torniamo al pesce minaccia. Questo pesce, come vedremo, come abbiamo già letto anche prima, in realtà si mostrerà anche nella sua situazione opposta, perché da un lato si presenta come aggressivo e molto potente, e in un primo momento Tobia si spaventa e rischia di rimanere vittima di questo pesce, no? Questa minaccia però, che rappresenta il male che viene da fuori, ma anche il male che è dentro di noi, perché Tobia non è in grado di gestire da solo questo male, lui sperimenta la sua debolezza, la sua precarietà, il rischio di precipitare in questo abisso. Ebbene, questo male superato diventa addirittura un'occasione di bene, diventerà addirittura lo strumento di salvezza. Ecco, quindi qui noi abbiamo una corrispondenza che poi recupereremo piano piano nel seguito del racconto. Cioè, qui c'è il pesce e Tobia, troveremo poi il demonio e Sara, e poi ancora la cecità e Tobi. Questi tre, diciamo, binomi caratterizzano lo sviluppo di questo racconto, no? Ed è proprio dal modo con cui Tobia è stato capace di affrontare il pesce che Disse, di conseguenza deriveranno i modi con cui si risolverà la questione di Sara e poi anche di Tobi, no? Interessante, perché queste immagini simboliche rimandano al classico e più tradizionale, diciamo, racconto di base, di fondo della tradizione biblica, che è l'Esodo, dove c'è l'acqua, il Mar Rosso, dove c'è il deserto, dove sarà legato definitivamente il demonio, e dove c'è il riconoscere Dio come colui che ti libera, no? Quindi capite che, insomma, diciamo, possiamo fare questi rimandi significativi, no? Attraversare il mare profondo, sfidandone gli effetti maligni e paurosi, fino a rischiare di affogare, entrare, affrontare la fatica del deserto, che costantemente costringe a chiedersi: ma forse era meglio non partire, erano meglio le cipolle d'Egitto, ricordate, no? E poi vedere come propri, con i propri occhi, che questa fatica è necessaria per abbandonare la schiavitù e diventare figli liberi. Sono questi passaggi che qui ci vengono ripresentati nella vicenda personale di Tobia. Quindi sono i due livelli, il livello più generale del popolo di Dio e il livello qui più intimo, personale di Tobia, che però, appunto, come dicevamo, riguarda anche tutti noi, perché poi tutto il racconto, anche gli altri personaggi del racconto, si uniscono a questa nuova posizione, a questa vera e propria risurrezione da parte di Tobia. Questo pesce è stato variamente identificato dai commentatori, ci hanno provato. Hanno provato a dire era questo pesce, era quest'altro pesce, ma insomma non è che possiamo dire molto in realtà. Qualcuno dice che è un coccodrillo, no, perché è un pesce che salta fuori dall'acqua per mordere il piede, insomma che pesce è? Vabbè, è un pesce simbolico. Se proprio uno vuole ritrovare un riferimento simbolico a un pesce esistente, si potrebbe parlare del luccio, che è un pesce d'acqua dolce, è un pesce uno dei pesci più aggressivi, diciamo, tra quelli di acqua dolce. Perché? Perché nell'antichità il fiele di questo pesce era usato per guarire le malattie degli occhi. Quindi probabilmente il riferimento, almeno nell'autore, il riferimento, diciamo, appunto simbolico dell'autore è proprio quello del luccio. Ma al di là di questo, quello che a noi interessa è che il pesce è il simbolo della tentazione, che potrebbe avere conseguenze devastanti. Questa tentazione potrebbe bloccare il cammino. Infatti, che cosa vuole fare il pesce? Mordere il piede, cioè impedire di andare avanti, impedire di camminare, no? È un'immagine del peccato. La parola peccato, la parola latina peccato e poi italiana, significa piede bloccato, pes captum, piede bloccato, il piede che non può più muoversi liberamente, no? Quindi proprio il riferimento è abbastanza suggestivo all'immagine del pesce che morde, che vuole mordere proprio il piede, no? La questione è proprio questa, no? Che non è che nel viaggio non ci deve essere nessun problema e il viaggio della vita funziona solo se tutto scorre liscio. Ma il punto è come affronti il pesce, come affronti la tentazione, come affronti la difficoltà. La difficoltà c'è. Noi pensiamo alle volte che la vita di alcuni sia fortunata perché hanno meno prove. Ma credo che sia veramente una cosa molto arbitraria questa, no? Non sappiamo com'è il modo con cui avvengono le prove, però tutti affrontiamo delle prove. Il punto non è che ci siano o non ci siano le prove, ma come vivi questa minaccia, come affronti questa tentazione. C'è il forte rischio di essere morsi e quindi di non poter più camminare, di non poter più compiere il viaggio. Che peccato, no? Ecco il senso del peccato, no? Che peccato, tu avresti potuto, invece ti sei lasciato, diciamo così, imbrigliare, ti sei lasciato bloccare dalla presenza del male nella tua vita. Quindi torniamo ancora al parlare del pesce, che non è tanto l'emblema del male in senso stretto, di forze negative, quanto di forze oscure, misteriose, di cui noi non conosciamo bene i confini, che vengono dall'acqua, che vengono da questo luogo, appunto, che non è frequentato dall'uomo, no? Che potrebbe erodere il terreno sotto i piedi e quindi impedire di proseguire, ma può anche essere l'occasione di vincere. E quindi ecco l'importanza della tentazione. Il racconto ci dice chiaramente che proprio perché Tobia vince, si fa cari, diciamo così, si trova in mano gli strumenti che gli serviranno per il seguito, no? Quindi affrontare la tentazione non è semplicemente evitare la tentazione, ma farla diventare un'occasione di diventare esperti, no? Sapete quello che diceva, che dalla tentazione si esce periti. Periti, che significa morto, c'è la possibilità di finire morti, quindi periti nel senso di morti, oppure periti nel senso di esperti. No? Sono i due esiti possibili della tentazione. No? Come sappiamo, appunto, qualcuno direbbe, qualcuno a cui vogliamo molto bene, occasione o tentazione? No? Siamo proprio qui, siamo proprio su questo crinale, no? E si dice che il pesce vuole mordere il piede del ragazzo. Ora, abbiamo detto che il piede ha a che fare col pes captum, ha a che fare con il peccato, ma il piede, i piedi, piuttosto, nella tradizione biblica sono anche un simbolo sessuale. È molto comune, genitali maschili in modo particolare, quindi non è senza fondamento chi identifica questa situazione con la possibilità di Tobia, la scoperta da parte di Tobia delle sue energie sessuali, della sua sessualità, della sua giovane, esuberante potenza maschile, no? Perché abbiamo detto che stiamo vedendo una persona in evoluzione, in crescita. Cosa ci farà Tobia con queste risorse, con queste energie? Si lascerà bloccare da queste energie oppure sarà capace di utilizzarle positivamente? Rispetto alla vicenda di Toby vediamo un atteggiamento diverso nei confronti di queste energie, no? Toby imponeva la realtà, la sua legge, la sua regola, e prendeva la distanza eventualmente, oppure cercava di modificare la realtà a partire dal suo punto di vista. Tobia qui vediamo si muove in un modo molto diverso, in un modo più dialogico, se vogliamo dire, no? Più capace di stare dentro le situazioni. Però la prima reazione di fronte a queste energie che si sprigionano, a questa tentazione che si manifesta, che sia sessuale o che sia di altro tipo, diciamo, ci sta tutto, diciamo, no? Evidentemente, essendo un simbolo, noi nel simbolo ci possiamo mettere un po' tutte le diverse dimensioni. L'importante è cogliere la bellezza di questa immagine come di un'immagine di qualcuno che sta diventando adulto. E proprio perché sta diventando adulto deve affrontare delle prove. Proprio perché sta diventando adulto deve imparare a fare i conti con le sue caratteristiche, con il suo corpo, con la sua mente, con la sua capacità di voler bene, con tutte le dimensioni della sua vita. Tutte queste dimensioni possono essere un luogo di tentazione oppure un'occasione di crescita, no? Ecco, se Tobia, che si spaventa al punto da voler fuggire, si limitasse a respingere da sé queste energie appena risvegliate, esse mostrerebbero in quel caso veramente il loro aspetto pericoloso e distruttivo. e la vita di Tobia sarebbe una vita in fuga, una vita di chi non affronta ma scappa davanti all'assalto, potremmo dire così, di queste energie misteriose e nuove, no? Significherebbe per Tobia non diventare mai adulto, cioè non saper utilizzare in modo sano queste energie, rimarrebbe pes captum, rimarrebbe bloccato. L'altra strada, abbiamo visto, era quella di Tobi, che invece reprimeva duramente queste energie, non fuggiva perché era uno duro e uno tutto d'un pezzo, ma le reprimeva duramente fino a perdere il contatto con la realtà e con se stesso. Qui noi vediamo, e adesso leggiamo subito il terzo versetto, che c'è una terza via, è la via che viene suggerita dall'angelo. La presenza di questa voce interiore, di questo accompagnatore, diventa estremamente interessante, una vera e propria novità nell'insieme del racconto. Leggiamo il versetto 3.
Ma l'angelo gli disse: afferra il pesce e non lasciarlo fuggire. Il ragazzo riuscì ad afferrare il pesce e a tirarlo a riva.
Molto bella questa indicazione dell'angelo, perché innanzitutto si dice che fuggire o reprimere non serve a niente, non sono queste le vie per affrontare le tentazioni, diciamo così, il male, la prova, no? Bisogna avere il coraggio di afferrare, di contenere, di gestire senza paura queste energie, così egli diventerà padrone di se stesso. Bisogna fidarsi di una parola diversa, la parola dell'angelo. Una parola che sgorga dall'interno, che viene dal profondo, ma non dal profondo del mare questa volta, ma dal profondo del cuore, potremmo dire così, dell'anima di Tobia, no? E questa difficoltà di passare a una nuova fase dello sviluppo, che porta con sé anche angoscia, paura, ebbene questa difficoltà viene come alleggerita dall'invito ad avere fiducia nelle parole dell'angelo, parole che a prima vista possono apparire un po' assurde. Allora questo si trova di fronte a una situazione difficile che gli mette paura, da cui vorrebbe scappare, e quello gli dice: non solo non scappare, ma addirittura prendilo, afferralo, no? Ma come? Io ho paura e tu mi dici di prenderlo, di non lasciarlo fuggire? Notiamo qui che la fiducia è più che avere il coraggio, perché quando uno si fa coraggio, alle volte se lo fa perché c'ha paura, no? Quindi il coraggio di per sé non elimina la paura, mentre l'atteggiamento fiducioso, al contrario, elimina la paura e fa crescere l'amore. La fiducia di Tobia è nei confronti delle parole dell'angelo, ma, lo vedremo subito, anche nei confronti di se stesso. La fiducia fa crescere, la fiducia nell'altro, la fiducia nella voce di Dio, diciamo così, fa crescere anche la fiducia in se stesso, una umile fiducia in se stesso. Raffaele sollecita, invita, ma poi è Tobia che deve farlo, l'angelo non interviene. Non è che l'angelo prende il pesce al posto di Tobia. Questo è molto interessante, no? Non c'è un intervento miracoloso, non c'è un intervento dall'esterno, Nel racconto di questo libro la presenza di Dio è sempre indiretta, avviene sempre attraverso cause seconde, no? In questo caso è l'angelo, che uno dice, vabbè, è un essere divino, va bene, ok, d'accordo. Ma sappiamo che appunto, stiamo dicendo, in realtà l'angelo è una presenza, è la presenza di Dio nella nostra vita, è un amico. E dicevamo, l'angelo è colui che accompagna, non che guida. Non è quello che si mette al posto di Tobia, no? Ma gli sta accanto, appunto, è il compagno, dicevamo, colui che condivide il pane. Quindi Raffaele sollecita le capacità creative e costruttive di Tobia senza sostituirsi a lui. Proviamo a pensare, se Tobia non avesse ascoltato questo invito un po' bizzarro, si fosse lasciato vincere dalla sua paura. Evidentemente il racconto va in un'altra direzione, ma è interessante, no? Talvolta noi restiamo bloccati in situazioni così che non vanno da nessuna parte, che non evolvono in nessun modo, forse perché non ci fidiamo di una voce un po' bizzarra, forse un po' stupida, no? Come potrebbe apparire qui il consiglio dell'angelo, no? Prendilo e non lasciarlo scappare. Sembra paradossale, no? Una cosa che spaventa. Se una cosa mi spaventa, io non la voglio vedere, no? Mi allontano. E invece tu mi dici perché mi dici questo, no? Cos'è, uno scherzo? Mi stai prendendo in giro, no? È un modo interessante, forse un po' umoristico, di prendere le cose serie per quello che meritano. Cioè le cose serie si affrontano con un certo distacco, senza rimanere schiacciati, senza angoscia. Perché se tu sei troppo serio con le cose serie, rimani bloccato o schiacciato dalle cose serie. Bisogna liberarsi da quel tanto di ansia e di paura che amplificano le cose serie e ci rendono impotenti, come l'animale che resta paralizzato di fronte all'aggressione del lupo, no? E quindi non riesce nemmeno più a scappare. Ecco, attenzione a non aggiungere fatica alla normale fatica. A non aggiungere ansia alla fatica che dobbiamo fare nel vivere, come se appunto questa fatica non la dovessimo fare, no? Invece non è così, no? Hai paura del male? Ci sta, ma ricordati che è solo male. E l'angelo gli dice: prendilo per la coda, tiralo a riva. Ti accorgerai che quando è arriva non ti potrà fare proprio più niente. E allora potremmo immaginare un dialogo tra Tobia e l'angelo, no? E il dialogo potrebbe essere in questi termini. Tobia che dice: ho paura. E l'altro dice: non è altro che male. Ma io sto male, non c'è niente di strano. Lui è forte, solo se tu fai il debole, se lo tiri fuori dall'acqua non ti potrà fare niente. Ma è il demonio, ecco, non è altro che il demonio. Ma io sono sgomento, proprio questo è il demonio che ti sta divorando, il tuo sgomento. Tu ti stai alleando con la tua paura. E rimani vittima della tua paura. Tira il fiato. Ti accorgerai che il grande drago tirato a riva non è solo del tutto impotente, ma addirittura, e questa è la cosa più interessante di questo racconto, si rivelerà come molto utile. Bisogna avere il coraggio, o meglio la fede, di guardare in faccia ciò che fa paura. Il coraggio di catturare il pesce. Non lasciarlo fuggire. questa parola, non lasciarlo fuggire, letteralmente suona diventa padrone di esso. Diventa padrone di esso. La tua vita, per quanto provata, penosa, difficile, porta in sé una intrinseca positività redentiva. C'è una possibilità, c'è un'occasione. E non perché tu sei particolarmente bravo, ma perché Dio agisce così. Appunto, ritornando all'immagine dell'Esodo, l'Esodo è un'esperienza in cui il popolo di Dio vede tanti segni da parte di Dio, ma deve accoglierli, deve prendere lui posizione rispetto a questi segni. E finché non avrà deciso di mettersi dalla parte, potremmo dire, dei segni positivi, non sarà libero dall'Egitto. Dio ci ha messo 40 anni a far uscire il popolo dall'Egitto e ci ha messo infinitamente di più a far uscire l'Egitto dal cuore di Israele. E ancora forse non ci è riuscito. Perché chiede la piena collaborazione, la nostra piena attiva collaborazione. Quindi non si tratta di chiedere miracoli, non si tratta di chiedere interventi esterni. C'è una parola angelica, cioè c'è una parola buona, ma noi alle volte non ci nutriamo di parole buone. Preferiamo vedere le cose dal punto di vista del male, di rimanere bloccati sotto visioni, giudizi, ansie, paure, che distruggono, non edificano. Ecco, la presenza dello spirito buono non annulla la lotta, ma rinnova le energie in essa. E questa è la consolazione, no? La consolazione, quando parliamo della consolazione di Dio, Dio è il consolatore, non è quello che fate largo, toglietevi davanti, toglie gli ostacoli, no? L'ombrello, se piove arriva l'ombrello di Dio, no, non è questa la consolazione. Questa è un'immagine molto elementare, forse talvolta possiamo sperimentare anche questo tipo di esperienza, ma tendenzialmente la consolazione è essere vicini nella lotta, no? Rinnovare le energie per poter continuare questo cammino, appunto il cammino della vita. Andiamo avanti e leggiamo i versetti 4-6.
Gli disse allora l'angelo: apri il pesce e togli nel fiele il cuore e il fegato, mettili in disparte, ma getta via gli intestini. Infatti il suo fiele, il cuore e il fegato possono essere utili medicamenti. Il ragazzo squartò il pesce, ne tolse il fiele, il cuore e il fegato, arrostì una porzione del pesce e la mangiò, l'altra parte la mise in serbo dopo averla salata.
Ecco, molto interessante, l'angelo consola Tobia spiegando che proprio quello che avrebbe potuto essere mortale, di cui lui aveva paura, proprio quello può diventare un utile medicamento. Poi dopo spiegherà nei versetti successivi in che senso, no? E Tobia, da parte sua, non si limita a eseguire l'ordine di Raffaele, ma ci mette del suo, creativamente. Non solo fa quello che l'angelo gli dice, ma prende una parte del pesce, la arrostisce, la mangia, poi l'altra parte la sala e la porta, la conserva per il viaggio, no? Quindi vedete che l'accoglienza della parola dell'angelo attiva una creatività personale. L'angelo si allea con la parte migliore di Tobia, che ci aggiunge del suo. Tutte queste cose qui l'angelo non gliele aveva dette, suggerimenti che non c'erano nella parola di Raffaele, no? Tobia cresce come adulto attraverso la prova, proprio perché non si limita ad eseguire un ordine, ma scopre che fidandosi di questo suggerimento apparentemente insensato, ha la forza di gestire in maniera costruttiva quello che sta vivendo. Cioè, ascoltando la parola dell'angelo, Tobia si accorge che può intervenire, può fare qualcosa. È lui che agisce, non è l'angelo che agisce, no? Ma proprio perché lo ha ascoltato, allora può. Ecco, è interessantissimo questo fatto che Tobia mangia una parte del pesce, no? Noi sappiamo che la parola pesce in greco, ictus, è l'acronimo del nome di Gesù, no? Gesù Cristo, figlio di Dio, salvatore. Jesus Christos, teu uios soter, no? E che i primi simboli che troviamo del Cristo salvatore, appunto, per esempio nelle catacombe, non sono legate alla crocifissione, eccetera, eccetera, ma appunto proprio il pesce, no? Il pesce è un simbolo di Cristo, quindi è vero che è un simbolo pericoloso, un simbolo che viene dal mare, un simbolo, diciamo, negativo, ma è anche un simbolo di Cristo, no? Anzi, appunto, un simbolo molto antico. Sapete che l'immagine della crocifissione noi l'abbiamo soltanto come immagine pubblica, diciamo, soltanto nel V secolo, quindi tardissimo rispetto alle rappresentazioni terzo, quarto, fine secondo, terzo, quarto. C'è quella famosa, che però non è pubblica, appunto, che si trova sul Palatino, no? di questa croce, che però appunto era uno scherno, era un prendere in giro, no? il dio di questo schiavo che è stato crocifisso, appunto, che quindi era in senso negativo. Va bene, tornando al nostro pesce, che cos'è l'Eucaristia se non la trasformazione del massimo male dell'uomo verso Dio nel massimo bene di Dio verso l'uomo? Questo pesce, che potrebbe essere mortale, diventa vitale. Tobia si nutre di questo pesce, come noi ci nutriamo dell'Eucaristia. Nell'Eucaristia noi facciamo memoria di questo sorprendente capovolgimento. Il massimo male dell'uomo verso Dio diventa il massimo bene di Dio verso l'uomo. Proprio quello che avrebbe potuto bloccare il cammino, ricordate, no? Che voleva mordere il piede, proprio quello che avrebbe potuto cammino, proprio quello adesso rende possibile di continuare il cammino. Ora il viaggio può continuare. Ecco, ci avviamo alla conclusione, leggiamo gli ultimi tre versetti, 7-9.
Allora il ragazzo rivolse all'angelo questa domanda: Azzaria, fratello, che rimedio può esserci nel cuore, nel fegato e nel fiele del pesce? Gli rispose: quanto al cuore e al fegato, ne puoi fare suffumigi in presenza di una persona, uomo o donna, invasata dal demonio o da uno spirito cattivo, e cesserà da lei ogni vessazione e non ne resterà più traccia alcuna. Il fiele invece serve per spalmarlo sugli occhi di chi è affetto da macchie bianche. Si soffia su quelle macchie e gli occhi guariscono.
Ecco, Tobia vuole capire il senso di ciò che ha fatto. Appunto, si è fidato, ha agito, poi ci ha messo del suo, ma non è che ha capito tutto quello che ha fatto. E quindi chiede informazioni. Come sapete, Azzaria è il nome, diciamo, finto, diciamo, con cui Raffaele si è presentato, no? Quindi abbiamo già visto nel capitolo 5. È come se l'autore, a questo punto, mette sulla bocca dell'angelo il senso di tutta la storia, no? Cioè, anticipa qui la fine del romanzo, del racconto, ma soprattutto anticipa qui il fine, il senso del viaggio. A cosa serve tutto questo? A cosa serve tutta questa fatica della vita, l'attraversamento delle prove, la resistenza, eccetera, eccetera, la fiducia, vincere la paura, vincere, per trovare pienezza di vita, per trovare liberazione dai mali, no? Dai diversi mali. Il cuore e il fegato allontanano il demonio, capite, no? Attraverso suffumigi, ci vuole cuore e ci vuole fegato, no? Come si dice anche nella vita. Tra l'altro possiamo osservare che è proprio questa cosa del fare il fumo, la fumigazione, il bruciare perché faccia del fumo, era regolarmente raccomandata negli antichi testi magici per scacciare i demoni. È una classica modalità con cui si scacciano i demoni, no? E nel mondo antico sapete che medicina e magia, insomma, erano abbastanza intrecciate, no? abbastanza vicine, no? Quindi interessante come esempio, no? Ma ancora più interessante per noi, al di là dei singoli aspetti simbolici del cuore, del fegato, del fiele, eccetera, eccetera, che su cui adesso io non mi soffermo, è il fatto che tutto quello che poteva essere male non solo è stato sconfitto, ma diventa il mezzo migliore per portare la salvezza. Questo è molto interessante, no? Chi guida la storia? Chi è che c'è, diciamo così, dietro i fatti della storia? Se volete, si potrebbe anche dire, chi ha mandato questo pesce? Vi ricordate la storia di Giona? Chi ha mandato il pesce? Ovviamente il racconto giustamente non ce lo dice, perché non è quello l'obiettivo principale, no? Ma certamente è, fai attenzione a come leggi le vicende della tua vita, perché quello che potrebbe essere un pesce mortale, in realtà, se guardi meglio o se l'affronti in un altro modo, può diventare un'occasione di vita nuova, no? Ecco, qui noi siamo di fronte a quello che si potrebbe dire una attualizzazione del racconto. Perché? Perché forse noi sperimentiamo in maniera diretta, come dicevamo, la prima parte del racconto, cioè tutta la parte che riguarda l'essere a rischio e quindi essere eventualmente preda della tentazione. Non so se già sperimentiamo anche questa dimensione, cioè che dal male viene il bene, no? Però siamo invitati, appunto, come Tobia, a fidarci, a continuare a fidarci, no? A non smettere di fidarci. Se ci siamo identificati nella prima parte, come dicevo, ci troviamo in qualche modo, tra virgolette, costretti a fidarci anche della seconda parte, no? Che anche nel romanzo stesso, nel racconto stesso, verificheremo soltanto alla fine. Allora vi lascio qualche domanda per la vostra riflessione di questa settimana a livello personale. Abbiamo fatto esperienza di lasciarci divorare dal male che ci ha paralizzato? Quando ti sei fatta divorare dal male che ti ha paralizzato? E poi una seconda domanda, quando abbiamo o non abbiamo ascoltato lo stupido consiglio dell'angelo? Non l'abbiamo ascoltato perché l'abbiamo considerato stupido, probabilmente, o insensato, insufficiente. Quando abbiamo o non abbiamo ascoltato questo consiglio che ci appariva insensato, afferralo, non lascialo scappare. E poi ancora, quanto ci vuole ad afferrare il pesce? Quanto ci vuole? Chiaro, il racconto qui ci parla di un attimo, no? Evidentemente, insomma. Ma, non so, nella nostra vita ci vuole un po' di più, forse, no? Un giorno, un mese, un anno, tutta la vita. Non è facile rispondere a questa domanda, ma non è poi così importante alla fine sapere una risposta. Quello che conta è che il pesce si può prendere per la coda. Questo sì, questo è importante. Questo è importante. Quanto ci vuole? Boh, non lo so. Ma si può prendere per la coda. Sì, questo è importante. Capite che qui c'è la fede nel risorto, no? Sostanzialmente, evidentemente. E poi l'ultimissima domanda, questa veramente diventa una cosa personale, se possiamo rispondere a questa domanda, siamo benedetti. Può venire il bene dal male? Hai sperimentato che può venire il bene dal male? È una grande grazia poterlo sperimentare. Bene, ci prendiamo qualche minuto di silenzio per rileggere questi bellissimi, come vedete, ricchissimi versetti e poi se qualcuno vuole fare qualche breve risonanza.
E, dunque stasera è una cosa bellissima, grandiosa e è tutto il percorso dell'umano. Io l'ho visto anche forse per la mia deformazione professionale, le tre dimensioni dell'uomo che poi in psicologia celeste, l'io superiore, che vanno comunque armonizzate, che vanno comunque tenute insieme ed è il lavoro della nostra della vita, cioè tutta la vita è cercare di armonizzare e fare un tutt'uno e non separati, no? Ma cercare di fare unità. Nella stessa cosa vedevo come il mangiare il pesce e le altre cose sono in fondo tutte le potenzialità che noi abbiamo dentro e che a volte neanche noi stessi conosciamo. E che a volte vengono fuori proprio nei momenti più di difficoltà, ci accorgiamo di avere delle potenzialità, delle forze che neanche erano presenti a noi stessi, quindi noi conosciamo poco già di noi stessi, quindi il processo di anche riconoscere ogni volta che succede qualcosa nel riflettere il senso e il significato di questo. Di questi accadimenti, perché sono quelli che poi ci permettono di conoscere le potenzialità, le forze che abbiamo. E l'ultima parte che è bellissima è quella che in questo processo di crescita dell'umano c'è dentro tutta la dimensione della spiritualità che fa parte dell'umano. Noi siamo umani perché abbiamo anche questa parte che è quella che ci permette di riconoscere, no? Che c'è un bene, che c'è qualcuno che ci ama, che c'è qualcuno che vuole il nostro bene, che c'è qualcuno che ci accompagna in una strada e che è la voce anche interiore, che è quella che ci permette poi di fare di tutte queste cose una vita buona. Quindi c'è dentro veramente tutto, è una cosa bellissima, sì. Molto bella, sì, non pensavo una cosa così.
Molto bella, sì. Bene, allora possiamo concludere qui ringraziando il Signore per averci dato la sua parola e per aver dato agli esseri umani, all'autore di questo incredibile testo, questa intelligenza spirituale così profonda, e ci affidiamo reciprocamente, ci ricordiamo reciprocamente durante questa settimana nella preghiera, e ci affidiamo all'intercessione del Padre, all'aiuto e al sostegno di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
Bene, buonanotte, ci vediamo la settimana prossima.